Allora, c'è un libro di Manuela Cavallini, che ogni tanto è una raccolta su Maria, e ha trovato una frase di San Zeno: e siccome il diavolo, insinuandosi nell'orecchio con la seduzione, aveva ferito e distrutto Eva, Cristo, pure attraverso l'orecchio, è penetrato in Maria. Quindi l'orecchio, la parola che è penetrata dal serpente nell'orecchio di Eva per raggiungere poi il cuore, la stessa cosa Cristo, neanche la parola dell'angelo, Cristo è penetrato dall'orecchio perché la parola di Dio è entrata dall'orecchio. Difatti ogni parola, anche diciamo una parola scritta, è come se ti entrasse nell'orecchio. E mi viene sempre in mente un po' quando Gesù guarisce il sordomuto, no? Vi ricordate? Gli mette il dito nell'orecchio, che può essere un gesto taumaturgico, ma è come se Gesù, che è la parola, entrasse nell'orecchio e raggiunge poi il cuore del sordomuto e poi il sordomuto parlerà. E qui mi soffermo un'idea che mi era venuta quando confessavo a Santa Maria, così per esprimere a volte il peccato. Quando il serpente arriva, non lo senti. Pensiamo all'immagine del paradiso. Il serpente, quando non lo senti, non abbaia, sibila leggerissimo. È come se inizialmente, e penso che la dinamica anche per ciascuno di noi, il diavolo sibila, se fosse un cane che abbaia, te ne accorgi. Sibila un pensiero che viene quasi messo nel cuore dell'uomo e in Eva. Questo pensiero poi, difatti Eva dialoga col serpente, e noi spesso capita che dialoghiamo col nostro pensiero, magari un pensiero negativo, un giudizio affrettato, tu, finché poi il serpente la condurrà dove lui voleva. Difatti Eva dialoga col serpente. E così anche Maria, preparata dalla grazia, a un certo punto quando viene l'angelo, lei dialoga con l'angelo e si aprirà al mistero. Quindi entrambe sono state preparate prima. E credo che sia una dinamica che dovremmo riflettere anche noi, quella del serpente, che ci inocula un pensiero nel cuore, e se noi non scacciamo subito la testa del serpente, poi veramente il veleno entra in noi. Allora manca ancora una cosa per entrambe, che è l'assenso, il sì al serpente e il sì all'angelo, a Dio, no? E ripeto, è il mio delirio. La donna, dice sempre, è colei che dà sempre il suo assenso alla vita. Anche quando viene fecondato un ovulo nel grembo di una donna, è il corpo della donna che dice sì alla vita. Quindi, perché è stata tentata Eva e non Adamo? Perché la donna è foriera, portatrice della vita, è lo stensorio della vita, quindi è la donna che ancora deve dare il suo assenso. Purtroppo Eva darà il suo assenso al serpente, al delirio d'onnipotenza, e genererà, ahimè, morte. Maria darà il suo assenso all'assurdità di un Dio nel grembo e genererà vita. La vita con la V minuscola, perché darà vita a un corpo, ma vita con la V maiuscola, perché darà, tesserà il figlio di Dio. Allora sono comunque due atti generativi, quello di Eva, ahimè, per la morte, l'altro per la vita, in base alla parola che ascoltiamo. Allora Eva si dice che divenne la madre di tutti i viventi e ha trasmesso, sappiamo, la Bibbia parla in maniera concreta così, è come se avesse trasmesso di carne in carne il peccato, come se il peccato fosse il cromosoma impazzito nell'uomo, che Eva poi trasmetterà, come ogni donna trasmette la carne al proprio figlio, e inquinando via via la carne dei propri figli. Difatti il Salmo 50 dice: nel peccato mi ha concepito mia madre, che non vuol dire che la sessualità è peccato, ma siamo concepiti in una situazione di esistenziale peccato. Quindi Maria è la madre di tutti i viventi, comunicando quella malattia genetica che è il peccato. Maria invece diventerà la madre di tutti i redenti. Però, qui c'è un passaggio altro che mi è venuto in mente, e Dio dirà a Eva e a lei, a tutte le donne che diventano madri, partorirai con dolore. Quindi è una donna che è madre, sa il prezzo della maternità. Maria, nella tradizione, sappiamo che non partorì senza le doglie, senza il dolore del parto, se non sbaglio, proprio perché è immacolata, proprio perché è priva di peccato originale. Però quanto le è costata poi la maternità universale? E qui passiamo a Giovanni, al Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, quando siamo ai piedi della croce. Stavano ai piedi della croce Maria, sua madre, eccetera, eccetera, e anche il discepolo, e vedendogli il discepolo e la madre, donna, ecco tuo figlio, no? Ecco, quindi siamo ai piedi di un'altra pianta, di un altro legno, che è il legno della croce. E proprio il legno della croce, il Calvario, diventa il grembo di una nuova maternità per Maria. Ecco, se non ha sofferto il giorno in cui diede la luce a Gesù, quanto le costa questa maternità, quante le doglie del parto. Ecco, proprio mentre la morte dividisce il volto di Gesù, il dolore massimo di una madre è vedere il proprio figlio morire, quando la maternità, la sua, viene assorbita dalla morte, ecco che riparte un'altra maternità. È lo stile di Dio: quando qualcosa muore, lui fa ripartire qualcosa di nuovo. Ecco, quando per Eva tutto sembrava conquistato, perché allungato il braccio lo dà anche Adamo, tutto scompare. Quando tutto sembrava finito, ai piedi della croce, ecco, la fede e Gesù Cristo fa ripartire in Maria una nuova maternità. Ancora, Maria è figlia di suo figlio, perché sarà lui che le darà una nuova maternità, proprio come ultime parole. E un altro autore che mi piace dice così: dolore di agonia e dolore di parto intrecciati insieme, lì ai piedi della croce. Gli unici dolori che hanno senso sono quelli del parto. Maria, da oggetto di dolore, è chiamata a diventare soggetto del dolore, a passare da un dolore subito a una sofferenza vissuta, a prendere in mano la propria vita. Ecco, è Gesù che dalla croce la invita a diventare protagonista del suo dolore e di fare di quel dolore un nuovo travaglio di parto. E così, ecco, le ultime parole di Gesù ai piedi della croce ancora faranno rifiorire la maternità di Maria. Quando tutto sembrava perduto, ecco, tutto comincia.